Il dibattito sui modelli di integrazione e sulle tipologie di policy ha cercato di identificare anche quali possono essere considerate misure di successo. La risposta però è lungi dall'essere chiara e definita. Il tipo di immigrazione, cioè le risorse su cui può contare, la fase storica in cui il percorso migratorio ha luogo, ovvero la presenza di periodi di crisi economica, le caratteristiche e il dinamismo della società e del mercato del lavoro locali, i rapporti bilaterali tra paesi di origine e paesi di destinazione, la tradizione ormai consolidata nell'organizzazione delle politiche per gli immigrati, agiscono sull'efficacia delle politiche, senza che sia sempre facile isolare adeguatamente diversi fattori che concorrono all'esito finale. E la stessa politica in contesti diversi ha effetti differenti, e quindi non esiste un rapporto lineare tra un certo tipo di politiche migratorie e un certo tipo di politiche educative della casa, del lavoro, che creano dei mix specifici in ogni paese. Quindi complessivamente, alla base delle recenti tendenze di ripensamento sia dei modelli multiculturali sia di quelli assimilazionisti, cioè l'idea che entrambi questi percorsi siano risultati fallimentari, ossia incapaci di garantire la coesione sociale e di ridurre le diseguaglianze. Da un lato quindi permane l'evidenza abbastanza generalizzata della riproduzione nel tempo delle diseguaglianze per i membri delle minoranze di origine migratoria in termini di deprivazione materiale, povertà, istruzione e occupazione. Inoltre si sono avute reazioni violente che evidenziano dei processi radicati di malessere, con delle rivolte urbane dove proprio i protagonisti sono i giovani di seconda e di terza generazione, come appunto il caso della Francia, del Regno Unito, della Svezia e così via. I fenomeni più recenti quindi mettono in evidenza le ragioni degli insuccessi dei diversi modelli. Allora, l'assimilazionismo fallisce perché non riesce a prendere adeguatamente in considerazione i bisogni specifici di cui gli immigrati sono portatori e ha una fiducia incondizionata nella capacità delle agenzie di socializzazione di includere la diversità. Il modello multiculturale fallisce perché il riconoscimento della diversità diventa un etichettamento a tratti astratto, discriminatorio e stigmatizzante, che mantiene quindi le minoranze in un ghetto. Nel complesso appare chiaro che il modello temporaneo sia oggi il più debole, perché non è stato capace di limitare lo stanziamento degli immigrati e non prevede adeguate forme di gestione della diversità. Dove i modelli impliciti e neo-assimilazionisti avvicinano quello temporaneo e si presentano rischi similari. È noto infatti come la naturalizzazione dei migranti contribuisca positivamente alla loro inclusione nel mercato del lavoro, nel sistema educativo e nei processi di partecipazione sociale e politica. Più contrastato appare l'esito delle politiche multiculturali. Il multiculturalismo, unito a un forte welfare state, minerebbe l'impegno delle minoranze alla partecipazione sociale. Nel caso dell'istruzione, le classi e le scuole dedicate esclusivamente all'utenza straniera e sistemi scolastici molto selettivi producono un divario tra nativi e migrati più ampio e quindi sono meno efficaci. Nel campo delle politiche abitative, gli interventi che forniscono spazi abitativi esclusivamente per specifici gruppi svantaggiati possono avere esiti ghettizzanti. Anche nel campo delle politiche del lavoro le posizioni sono piuttosto ambigue E gli studi che sono stati fatti sull'efficacia di un'iniziativa tipicamente multiculturale come le affirmative actions non mancano affatto, ma tendono a essere abbastanza inconcludenti. Quindi decenni di storia dell'immigrazione, delle politiche migratorie dunque non hanno generato una, diciamo, ricetta perfetta, dato che questa è un'area di policy molto dinamica e che risente facilmente delle trasformazioni molto rapide che caratterizzano i rapporti fra nuovi e vecchi residenti. Vediamo il caso italiano rapidamente. In quanto paese di emigranti, a lungo l'immigrazione in Italia non è stato un tema di dibattito politico istituzionale ed è stata regolata in modo piuttosto discrezionale con le norme del testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Poi la legge 943-1986, che viene detta legge Foschi, è stata la prima legge a provare a regolare sistematicamente, senza successo, l'ingresso di motivi di lavoro nel paese. A partire dagli anni 90 il tema immigrazione è divenuto sempre più importante nell'agenda pubblica e ci sono state posizioni contrastanti che oscillano tra istanze di sicurezza e preoccupazione di tipo umanitario. La prima legge sull'immigrazione, in un certo senso organica, è la legge 39 del 1990, che viene detta legge Martelli. Queste prime norme si basavano sul riconoscimento di uguali diritti formali per i lavoratori regolarmente presenti, ma non supportavano con risorse consistenti, quindi hanno avuto una debole implementazione. Quindi la conseguenza è stata un accesso di fatto limitato alle prestazioni di welfare. Poi anche la riforma del 1992, la legge 91-1992, può essere considerata un'eredità dell'attenzione all'immigrazione, anche se è stata approvata quando l'immigrazione era già oggetto di dibattito pubblico. Questa legge, la legge 91 del 92, è fortemente basata sullo ius sanguinis. In sostanza è più facile essere naturalizzati se si è discendenti di italiani all'estero piuttosto che se si è immigrati. Tutto ciò ha creato negli anni un numero significativo di cosiddetti semicittadini, persone a lungo residenti e cresciute in Italia ma con poche possibilità di diventare italiani. Successivamente viene approvata la legge 205 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, che si batteva contro la discriminazione. Poi in seguito vi fu un'altra legge del 98, la legge 40-1998, cosiddetta legge Turco-Napolitano, che aveva un approccio duale. Da un lato rafforzava le politiche di controllo e di sicurezza e dall'altro razionalizzava e ampliava i diritti sociali formali e supportava quindi il processo di integrazione con un fondo apposito. Successivamente vengono operate delle modifiche con la legge 189-2002, cosiddetta legge Bossi-Fini, e in seguito con la legge numero 125-2008 e la legge 94 del 2009, che viene detta pacchetto sicurezza, e queste leggi hanno rafforzato la dimensione securitaria, quindi l'aspetto della sicurezza, e quindi reso più difficile la stabilizzazione con delle regole più restrittive per la concessione e il rinnovo dei permessi di soggiorno, il ricongiungimento familiare e così via, i rimpatri e le espulsioni. Tutto questo è avvenuto toccando in minima parte la sezione del testo di legge sui diritti sociali, ma attuando pratiche di esclusione nella normativa secondaria. Poi, mentre le direttive europee a un certo punto intervengono costringendo l'Italia a una politica più organica, e quindi nasce il decreto legge numero 251 del 2007 e il decreto legge numero 25 del 2008, che hanno recepito delle direttive del 2004 e del 2005 sul diritto d'asilo, e dal 2003 in poi sono state recepite le direttive di contrasto alla discriminazione. Quindi sono cambiamenti dovuti a direttive europee. Complessivamente l'andamento della normativa è paradossalmente piuttosto coerente nella sua scarsa organicità. Quindi il dibattito pubblico ha visto spesso un alto grado di politicizzazione che si è associato a campagne mediatiche che erano centrate sulle irregolarità e sulla criminalità degli immigrati. Quindi la continuità delle misure è stata garantita soprattutto da gruppi di pressione, sindacati, associazionismo cattolico e laico e imprenditoriali, tendenzialmente favorevoli all'immigrazione. L'esito complessivo è caratterizzato, uno, da un abbinamento contraddittorio tra istanze di sicurezza, umanitarie e funzionali. Secondo, una gestione emergenziale e poco pianificata dei flussi, il cui principale esempio sono le frequenti sanatorie e la gestione dei centri di prima accoglienza. Terzo, una forte politicizzazione della materia, con un contrasto tra destra e sinistra, poco pragmatico e poco fondato sulle evidenze empiriche. Quarto, un ruolo fondamentale giocato dalla società civile e dalle istituzioni locali nel fare pressione e programmare e implementare le politiche di integrazione. Tutto questo rende difficile definire il caso italiano come un modello nazionale compiuto di integrazione.